L'uomo buono ottiene il favore dell'Eterno, ma l'Eterno condanna l'uomo pieno di malizia.
Allora, io direi di fermarci prima a questa prima parte del verso, però abbiamo bisogno di comprenderla bene, perché non tanto nell'ottica del Vecchio Testamento, dove voi sapete che la giustizia o la bontà erano un po' diverse dal concetto di bontà e di giustizia del Nuovo Testamento. L'uomo buono. Una volta mi ricordo che qualcuno, incontrando Gesù, gli disse: maestro buono. Chi era? Il giovane ricco. E Gesù cosa gli rispose? Ecco, questa è un po' la realtà e la definizione della bontà dal punto di vista umano. Quindi in realtà, anche quando troviamo un concetto di giustizia, di bontà espressa nel vecchio patto, è sempre un concetto relativo, e Gesù proprio con questa espressione lo chiarisce molto bene. Nessun uomo, fondamentalmente, per natura, quindi decaduta, non per natura originale, perché per natura originale realmente quello che Dio aveva creato era buono. Cioè, quindi quando lui vide la creazione, perfino quando creò la donna, dice, era buono pure. Questo è il massimo.
Anche era molto buono.
Molto buono, aggiunge qualcuno. Ecco, quindi nella creazione originale l'uomo è buono. Nel periodo post-caduta, quindi nel periodo post-adamico, vediamo che quando si parla quindi di buono, o quando si parla di giusto, non si parla più di una natura giusta, e tutta la scrittura ce lo fa capire, anche lo stesso Paolo dirà nella sua lettera ai Romani: non v'è neppure un giusto, neppure uno, tutti si sono contaminati, eccetera, eccetera, tutti si sono sviati. Quindi, quando troviamo la parola buono, giusto, nel Vecchio Testamento, dobbiamo sempre considerare che non riguarda una giustizia intima, profonda, una bontà naturale, profonda, ma tutt'al più riguardava l'adempiere o il seguire certe leggi, certe regole, certe disposizioni che nel Vecchio Patto, ricordiamo, erano esteriori, cioè erano regole esterne, va bene? Tanto è vero che in realtà quindi era come un'ombra della bontà che poi sarebbe venuta con l'opera di Cristo, perché tutte le cose del Vecchio Patto sono considerate ombra delle cose che dovevano venire. Persino tutte le descrizioni precise di come doveva essere costruita l'arca del patto, cioè erano tutto simboliche di quell'armonia e di quella perfezione che invece poi sarebbe venuta nella realtà con Cristo. Quindi questo è importante. Quindi quando noi qua diciamo l'uomo buono, evidentemente non possiamo intenderlo nel senso di quel tipo di uomo che per sua capacità naturale, per sua natura umana, è buono. Quindi se lo vediamo secondo la accezione del Vecchio Testamento, il che ci riguarda poco, a meno che non dovessimo fare uno studio storico così del Vecchio Patto, di tutto quanto riguarda la giustizia, con tutti i meccanismi, con tutti i sacrifici, con tutto il senso dell'espiazione, portato proprio e tipificato al massimo dal capro che veniva, sul quale si confessavano i peccati e poi veniva mandato a morire fuori dal campo, proprio figura di Gesù. Ecco, ma il meccanismo della giustizia nel Vecchio Patto è completamente diverso. Quindi vogliamo vederlo più per l'applicazione nel periodo in cui ci troviamo. Io sono sempre un patito dell'ora, adesso, in questo momento, non e quindi del modo con cui noi ci poniamo di fronte alla realtà spirituale, quindi non come solamente realtà astratta, logos, ma come rema, come parola che può veramente in questo momento avere un significato, toccare, darci un contenuto che possiamo vivere, possiamo realizzare, quindi che non rimanga un concetto astratto, teorico, filosofico, che, ripeto, nell'ambito della speculazione noi potremmo costruirci un sacco di idee, un sacco di immagini mentali, ma tutto questo potrebbe benissimo lasciarci al di fuori di una esperienza reale della grazia di Dio. Allora, l'uomo buono cos'è nell'ambito del nuovo patto? Come lo potremmo tradurre? La prima traduzione potrebbe essere l'uomo, al contrario, la prima traduzione dovrebbe essere proprio l'opposto, cioè l'uomo che si rende conto di non essere buono per sua natura, per sua disposizione naturale, allora è nelle condizioni ideali per ricevere il favore, cioè la grazia di Dio. Cioè, quindi è precisamente il contrario. Allora, se lo traduciamo in un linguaggio pre-salvezza, cioè come a dire, tutto il messaggio di Gesù, se voi ci riflettete, aveva questa funzione di portare le persone non a realizzare, perché se già era impossibile realizzare quello che la legge solamente dei 10 comandamenti diceva, che erano in fondo delle indicazioni generali che riguardavano più l'azione, quindi la prassi, immaginiamoci la legge di Gesù, molto più elaborata, come dire, molto più esigente. Gesù stesso diceva: io vi dico che chi avrà detto cretino al suo fratello, cioè proprio finirà nella genna, detto, parafrasato, oppure che chi se la tua mano, ecco, oppure ancora, cioè non solo chi avrà, cioè chi con solo sguardo avrà concupito, eccetera eccetera. Quindi, cioè, come dire, se già era irrealizzabile la regola, la legge del vecchio patto, quindi cioè tutti quanti secondo la legge del vecchio patto erano condannati, secondo la legge di Gesù erano tre volte condannati, cioè, no? Quindi, come a dire, infatti abbiamo fatto sempre l'esempio, ed è importante che voi lo capite proprio per poi esprimere il concetto della buona novella alle persone, cioè la legge introdotta da Gesù, la richiesta ancora più esigente, era solamente volta, come un'analisi più accurata, come un test diagnostico più preciso, come una radiografia TAC molto più accurata di una diretta o di una schermografia, cioè era volto soprattutto a portare l'uomo alla consapevolezza della sua non bontà. Quindi al contrario, cioè come dire, una persona sincera di fronte a quello che Gesù diceva doveva andare in una estrema crisi, come a dire: io non sono in grado di essere come Dio mi sta dicendo, come Gesù mi sta dicendo ancora di più. E quindi, in questo senso, in una preparazione alla salvezza, cioè, c'è proprio la coscienza contraria, cioè lo Spirito Santo infatti convincerà, dopo la sua venuta, che Gesù lo disse, il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Ecco, quindi, allora, prima della salvezza non c'è un discorso di bontà, cioè l'uomo buono dovrebbe essere tradotto al contrario, cioè l'uomo che, proprio perché ha il desiderio, forse così potremmo dire ancestrale, di questa bontà primitiva, ecco perché c'è anche questa presenza nella coscienza dell'uomo, c'è come la, come potremmo dire, c'è come la sensazione di essere appartenuto a un'armonia proprio primitiva, cioè non, quindi c'è la sensazione di una perfezione, cioè egli dice ha perfino messo dentro di loro il senso dell'eternità, dirà l'Ecclesiaste, mi pare. Quindi c'è nell'uomo questo senso di essere appartenuto a un'armonia primitiva, però certamente se una persona è lucida e cosciente c'è anche la chiarezza di non potere realmente, sostanzialmente, vivere questa armonia. E quindi l'uomo buono è l'uomo che vorrebbe essere buono, per dirle in altre parole, ma si rende conto di non poterlo. Chi è un esempio preciso di questo tipo di espressione?
Paolo.
Paolo, se voi ricordate tutto quel ragionamento che sembra molto filosofico, il male che non voglio quello faccio, il bene che voglio quello non faccio, proprio è la chiara espressione, la chiara visione di Paolo che si mette di fronte alla legge, riconosce che la legge è buona, come dire, vorrebbe mettere in pratica la legge, riconosce che i dettami della legge sono giusti, però si rende conto che dentro di lui, cioè quindi come risorse naturali, come risorse umane, c'è un'altra legge, legge del peccato e della morte, che lo porta a fare quello che lui non vorrebbe. Quindi vorrebbe fare il bene, riconosce che c'è un bene, riconosce che c'è una bontà, riconosce veramente che la legge è buona, ma riconosce: misero me, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Ecco, questo è il massimo di sincerità di Paolo di fronte alla legge. La situazione, quindi, che ognuno di noi ha di fronte alla legge, quel senso quindi di incapacità di essere buono, quel senso di difficoltà estrema, cioè a esprimere qualche cosa che non sia veramente, cioè che sia veramente genuino, vero, profondo. E questo è un concetto molto importante da capire. Perché? Perché viviamo invece spesso in una cultura che è un po' completamente differente, cioè in cui si tende un attimo a ignorare la nostra situazione reale e si tende a sostenere che l'uomo fondamentalmente è buono. Cioè, dico, non tutti pensano così, però c'è una teoria corrente che dice che l'uomo in realtà tutto al più può essere, come a dire, cambiato, può essere distorto, può essere condizionato dall'ambiente in cui vive.
Mi sembra che era Russo.
Sì, diciamo, ci sono tanti che sostengono questa teoria, non approfondiamo questo concetto, però, dicevo, è un concetto che tutto sommato, purtroppo, vivendo nella incoscienza di quello che Dio ha fatto, cioè non riuscendo a capire quello che Dio ha fatto, non riuscendo ad avere chiarezza di questa alternativa meravigliosa che in Cristo abbiamo ricevuto, e recependo il messaggio cristiano come un discorso solamente etico, morale, e allora sarebbe tremendo per le persone rendersi conto che non sono buone. Quindi lavorano spesso una vita per cercare di dimostrare a Dio che sono buone e per ottenere il suo favore, cioè proprio come se fossero nel vecchio patto. Ecco, e penso che è un'esperienza comune anche per quelli che di noi hanno voluto essere un po' buoni nella propria vita, cioè questo tentativo proprio di essere buoni per ottenere il favore di Dio. Cioè, non so se... il che è un concetto molto, come potrei dire, è molto innestato, è molto proprio
radicato,
ecco, mi mancava la parola, cioè nella nostra mentalità. Cioè, se io faccio il bravo, Dio è a favore mio. E poi ci incavoliamo tremendamente quando vediamo invece che noi facciamo i bravi e ci vanno tutte cose male, qualcuno che fa il cattivo e sembra che le cose gli vanno meglio, e questo comincia a mettere in crisi il nostro sistema di favori, come a dire, perché? Perché in fondo in questo sistema noi non facciamo altro che ritrovare il sistema che abbiamo vissuto nell'infanzia, cioè se tu fai il bravo io ti voglio bene. E quindi è troppo forte questo concetto per essere smontato nella nostra vita, e quindi lo riviviamo in una maniera analoga, cioè con il nostro rapporto con Dio. Quindi pensiamo che l'uomo buono è l'uomo che ha delle capacità, delle caratteristiche, dei talenti particolari, cioè per rendersi più amabile, per poter ottenere il favore di Dio. Qual è invece poi la coscienza che ci porta al ravvedimento? È il fatto di renderci conto invece della nostra natura di peccato, ecco, che ce ne rendiamo conto in un momento particolare di crisi, che ce ne rendiamo conto in un momento, succede, e allora lì comprendiamo quell'espressione che Gesù voleva fare capire al giovane ricco: ma dubito che il giovane ricco capì quello che Gesù gli diceva. Dice: una sola è buona. Che poi in realtà, cioè, non è che stava dicendo una fesseria, perché veramente maestro buono, lui era buono. Ma perché Gesù gli disse: secondo voi, cioè sottolineò e disse una sola è buona? Dio. Per fargli capire che la bontà procede da Dio. Ma soprattutto perché evidentemente, cioè, Gesù aveva realizzato, perché Gesù conosceva quello che c'era dentro l'uomo, allora aveva realizzato che quel maestro buono non era una rivelazione interna, cioè come era stata quella di Pietro in un certo momento attraverso lo Spirito Santo: tu sei il figliolo di Dio vivente, cioè, come dire, ma era qualche cosa che aveva a che fare con l'umano, aveva a che fare con dei sentimenti, aveva a che fare. E allora Gesù in qualche modo sottolinea, perché sa che poi il cuore di quella persona, cioè, non aveva accolto veramente la bontà, il valore, una rivelazione chiara di chi Gesù era. Tanto è vero che poi quando gli disse, dopo il discorso dei comandamenti eccetera eccetera, allora vai, vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi, vediamo che quest'uomo c'è altro che buono, dice questo è impetente. Dentro chissà che cosa avrà pensato, dice: ma come, io gli ho detto buono, gli ho detto qua, e quello mi mette delle condizioni incredibili, dice: ma non sarà poi tanto buono, cioè mi sta chiedendo troppo. Ecco, non aveva veramente realizzato, compreso la bontà, l'amore di chi gli stava di fronte. Ecco perché in quella espressione c'era a dire: guarda che se tu mi dici buono, ti dovresti rendere conto che io sono Dio, cioè, perché solo Dio è buono. Ecco, quindi era questo il linguaggio delle parole. Quindi, cioè, come a dire, se poi ti dico una cosa, veramente dovresti prenderla in seria considerazione. Ecco la frase di Gesù, detta un poco più. E quell'uomo evidentemente non riuscì a capire che aveva davanti la perla di grande valore, perché se no avrebbe fatto come Gesù disse di quel mercante, che una volta che aveva trovato la perla la perla più preziosa, cosa faceva per la gioia? Vendeva tutto quello che aveva, e non stiamo parlando di soldi, ma come a dire, capiva che la grazia di Dio, il dono di Dio, valeva molto di più di tutti quei sistemi di valori che ognuno di noi si costruisce. E questo è il concetto che Dio ci vuole fare capire, perché se noi non capiamo che la sua grazia e il suo favore sono immeritati, cioè noi faremo al contrario, noi cercheremo di valorizzare le nostre immondizie per ottenere la grazia di Dio. Vedete che razza di meccanismo strano? Cioè, cercheremo di valorizzare le nostre capacità, le nostre energie, pensando che questo ci potrà portare più vicini a Dio, senza sapere che questo invece ci impedisce di capire il valore di quello che Dio ha preparato per noi. Come a dire, ancora una volta, noi facciamo enfasi più su quello che noi possiamo fare più che su quello che Dio ha fatto. Ecco la trappola qual è. E allora l'uomo buono ottiene il favore dell'Eterno. Abbiamo capito che si traduce proprio al contrario, nel senso, l'uomo che vuole la bontà, desidera la purezza, desidera la perfezione, è alla ricerca della verità, sta cercando l'assoluto, ma si rende conto di non averlo, di non poterlo realizzare con le sue proprie energie, allora è un uomo che è sulla via della salvezza, non nel senso di predestinazione, ma nel senso di inclinazione interna, di ricerca, di disposizione, e quindi è un uomo che incontrerà il favore di Dio. Cioè, ci siamo? Passiamo un attimo invece alla nostra situazione, cioè, quindi post salvezza. L'uomo buono ottiene il favore dell'Eterno. Come lo traduciamo allora?
Il cuore buono,
nel senso che se noi manteniamo questo atteggiamento di fiducia, questo atteggiamento di sapere che Dio non ha fatto solo la salvezza, ma ha fatto anche un'altra serie di cose, allora a quel punto possiamo ottenere queste cose,
certo,
che possono essere chiamate il favore dell'Eterno, cioè quello che Dio ha promesso ai suoi, i benefici, esatto, della sua benedizione, i benefici della...
E questo è importante, perché cioè, è un concetto rivoluzionario, perché? Perché in qualche modo noi il favore dell'Eterno ce l'aspettiamo come sempre un intervento esterno. Signore, ti prego, fammi un favore. Cioè, fammi quest'altro favore. Fammi... Cioè, usiamo questa parola anche in un senso così un po' diverso. Ma il favore dell'Eterno, cioè, in realtà, da dove ci dovrebbe venire? Dal di dentro. E questa la notizia rivoluzionaria, perché noi quando... Dopo la salvezza, dopo aver ricevuto Cristo, cioè continuiamo a volere realizzare le cose di Dio, noi spesso ci aspettiamo il suo favore, la sua grazia, come qualche cosa che debba venire dall'esterno. E questo tante volte ci porta a non realizzarla, è precisamente il contrario. Perché? Perché dopo aver ricevuto per grazia, spesso noi invece continuiamo per legge, cioè come a dire, certo, mi rendo conto che io non potevo essere salvato per i miei meriti, per i miei sforzi, per le mie capacità, dice, però ora sarò santificato per i miei meriti, per le mie sforzi e per le mie capacità. Errore anche lì, siamo molto recidivi nello sbagliare. Quindi, in un certo senso, la situazione che spesso viviamo noi è: ora che sono diventato cristiano, devo essere più buono. Cioè, vedete come sottilmente, senza rendercene conto, c'è una potenziale zappata sui piedi. Cioè, non perché veramente il progetto di Dio non sia quello di sviluppare in noi veramente quel tesoro che è stato messo dentro di noi, o quelle ricchezze di amore, di bontà, di grazia che sono state donate a ognuno di noi, ma perché ancora una volta noi ci poniamo in un atteggiamento di tipo diverso, cioè, come a dire, mettiamo, come dicevamo l'altra volta, il carro davanti ai buoi e in qualche modo cominciamo a fare un ragionamento di questo genere. Allora, siccome sono cristiano, non devo fare più questo tipo di cose. Allora, poi ognuno di noi chiaramente ha una lista diversa, un modo diverso. Sì, diciamo, c'ha un modo personale, soggettivo, c'ha una lista di santità, diciamo, personale, non confrontabile con quella degli altri. E allora per ognuno di noi, poi peggio ancora quando questa lista di santità ti viene data dall'esterno. Cioè, quindi non è neanche una tua acquisizione, ma ti viene data dal gruppo dove tu desideri o decidi di appartenere, allora là tante volte ricevi una lista di quello che il cristiano medio dovrebbe essere, perlomeno all'esterno, perché poi chiaramente all'interno non, nessuno andrà a vedere veramente quella che è la situazione. Però purtroppo ancora una volta noi tendiamo poi a cercare di mettere in pratica quello che sono le caratteristiche del cristiano medio, pensando che se noi facciamo i buoni, ma se noi facciamo i buoni non perché abbiamo scoperto queste risorse di bontà, ecco perché lì è più facile fare i buoni, cioè lì è più facile, facciamo sempre l'esempio della pace, ecco, se tu dici io sono un cristiano, quindi devo vivere in pace, però non hai cominciato a gustare, non hai cominciato a realizzare questa dimensione meravigliosa, questo frutto del tuo spirito che è pace, non ci sei entrato dentro, non lo stai vivendo, allora diventa semplicemente una morale che poi non ti dà assolutamente la capacità di vivere in pace con gli altri. Puoi vivere una pace formale, puoi vivere una pace relativa, Ti puoi autoconvincere che sei in pace con gli altri, ma dentro può rimanere il conflitto, può rimanere la tensione, può rimanere l'amarezza, può rimanere l'odio, il rifiuto, perché quello è molto presente nella nostra mente. Nella nostra mente abbiamo tanti settori, abbiamo tante, a parte che abbiamo tanta spazzatura, abbiamo una soffitta. Beh, tante volte è comico, però tante volte di certe cose noi tendiamo a tesaurizzare, cioè sono tante cose inutili che non ci servono, però dice non si sa mai, serviamo, posso dire. E mentre purtroppo nella casa c'è un limite, perché a un certo punto se uno non c'ha uno stanzino di 10 metri per 10, cioè è arrivato a un certo numero di cose inutili, cioè si deve limitare per forza di cose, al massimo metti in cantina, poi certi ci senti, c'ho questa cosa che non uso, però me la potresti tenere tu, allora si va a rivolgere ad altre persone. Ci sono dei limiti proprio fisici nell'accumulo, nella nostra mente purtroppo non ci sono questi limiti, per cui senza che ce ne rendiamo conto, nella nostra vita tendiamo ad accumulare un sacco, ma non avete idea di quante immagini mentali, di quanti ricordi, di quante situazioni, di quante... Ecco perché Gesù tante volte proprio vorrebbe abituare il nostro sguardo, cioè veramente ad essere selettivo, a vedere come lui guarda, non perché non siamo liberi di guardare quello che ci piace, ma perché tante volte col nostro stesso sguardo faremo entrare così tante immagini, così tanti pensieri, così tante situazioni, conoscere tutti i risultati di tutte le partite di calcio, o conoscere tutti i presidenti degli stati, no, questo è più facile. Cioè, immagazziniamo così tanti dati, cioè che poi la nostra mente, cioè come se rimanesse e riverberasse su queste realtà, senza anche che noi ce ne rendiamo conto. Ecco perché tante volte abbiamo bisogno di un ambiente, come Gesù tante volte consigliava, la tua cameretta, una deprivazione sensoriale. Ecco perché ci sono veramente delle persone che hanno sviluppato un contatto con Dio, cioè proprio quasi direi delle estasi, cioè mistiche, come lo volete chiamare, proprio quando hanno avuto meno stimoli dall'esterno, cioè quando sono rimaste un poco magari isolate, quando lo scenario dove erano non era molto accogliente. E allora lì è strano, cioè hanno percepito di più la grandezza, il valore, la ricchezza delle cose di Dio. E certo, ecco perché tante volte proprio Dio ci chiama alla lode, all'adorazione. Ecco, noi non abbiamo bisogno di andarci a chiudere un posto tranquillo, perché penso che non lo troveremmo, è molto difficile, solo deve andare in qualche posto sperduto per stare tranquillo, con la vita della città non ci sono questi posti. Ma ecco perché Dio ci chiama a un tipo di lode, a un tipo di preghiera che apparentemente è come se ci levasse le sensazioni in quel momento, ci levasse gli stimoli fisici, perlomeno nella fase più avanzata della lode è così. Certo, nella fase iniziale della preghiera mi ricordo ci cominciavo a pregare e poi pensavo, aspetta, le chiavi dove le ho messe? Ah, ma perché mi dovrei pagare quella cosa là? Cioè, gloria a te, Signore, però dovrei... Cioè, come dire, questa è un'esperienza comune della fase iniziale della preghiera, quando noi cerchiamo di concentrarci, ci vengono tutti i pensieri più stravaganti, in quel momento che non c'entrano niente con il momento. Ecco perché Dio ci ha dato veramente questa possibilità più profonda di lodare con il nostro spirito, ed è un'esperienza meravigliosa quando possiamo entrare, possiamo veramente entrare in questa dimensione dove finalmente i contenuti della nostra mente passano un po' in secondo piano. Ecco, allora lì si crea un po' il vuoto intorno a noi, finalmente. Che bello, non avete una sensazione di libertà quando si crea il vuoto per un momento intorno a voi? Allora tutte quelle cose che fino a quel momento vi tormentavano nei sentimenti, cioè si allentano, è la stanzetta. La stanzetta, la piccola stanzetta, diventa veramente questo rapporto intimo con lo Spirito Santo, non è più un luogo fisico. Se uno se ne può andare nella piccola stanzetta e può stare a pensare al chiasso della discoteca, per dire, cioè, potrebbe fare così, o a chissà quante altre cose. È tremendo, veramente, come la nostra mente risuoni in tante immagini strane, specialmente quando siamo molto impegnati, a livello quasi di diventare mi ricordo che quando ero giovane giocavo a poker fino alla tarda notte, cioè poi quando andavo a letto continuavo a sentire Tris, Fug, cioè era ancora la mente che continuava, e era un gioco che continuava. E così sono gli stimoli della nostra vita, tante volte sono così forti, ci impregnano così tanto che se, come se continuassero anche quando poi noi non li vogliamo più, quando diciamo basta, si deve spegnere questo televisore, basta. Ma ci siamo stati così davanti che a un certo punto il televisore è continuato a funzionare nella nostra testa, e questo purtroppo, ecco, è qualcosa che ci impedisce poi di stare nell'ambiente intimo. Quindi l'uomo buono, come diceva Nunzio, è proprio l'uomo che comincia a capire che il favore dell'Eterno è un dono che si trova dentro di lui, e comincia ad aspettarsi questo favore, comincia ad aspettarsi questa espressione di questa grazia dal suo di dentro. E lo Spirito Santo, infatti, cioè, è proprio lì per mostrarci che il favore, cercare di convincere Dio, di dire: Signore, ti prego, fammi questo favore, questo. Ma il favore Dio ce lo ha fatto, il favore lo abbiamo ottenuto. Questo è un concetto importante, fratelli, è un concetto importante, perché su questo si sviluppa la fede, non sulla nostra capacità di convincere Dio. Perché se c'è qualcuno di voi che non è molto convincente, allora dirà: a me il favore Dio non me lo può fare, perché non sono come quella donna che insiste, di cui quella parabola che Gesù fece, di quella donna che andava a chiedere giustizia al giudice iniquo, e che alla fine, cioè, ma non mi pare che possiamo paragonare Dio con un giudice iniquo, cioè, non direi proprio, cioè, quindi quello è un esempio particolare da capire. Ma quello che è importante è capire che l'uomo giustificato, traduciamolo per noi questa sera, per andare un po' verso la conclusione: l'uomo giustificato, l'uomo graziato, non l'uomo disgraziato, l'uomo graziato, l'uomo a cui è stata fatta grazia, l'uomo che ha ricevuto Cristo nella sua vita, l'uomo che voleva essere buono, ha riconosciuto di non poterlo essere. Per questo, quando chiesero a Gesù: cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio, cioè per arrivare alla santità, per fare quello che Dio vuole, e Gesù gli disse: questa è che voi crediate nel suo figliolo. Dice: ma come che voi crediate nel suo figliolo? Dice: noi pensavamo di dover fare chissà quali sistemi di autodeificazione, chissà quali pratiche di purificazione, chissà quali abluzioni. Dice: solamente credere. Sì, perché la giustizia è diventata un dono con Cristo. E allora l'uomo che è stato giustificato ha ottenuto il favore dell'Eterno. Tu, io abbiamo ottenuto tempo passato, ancora prossimo, ancora di più, abbiamo ottenuto il favore. E lì nasce la coscienza veramente di essere dalla parte di Dio. Lì veramente la nostra fede cresce, perché se noi siamo entrati nella trappola di pensare che il favore di Dio in qualche modo era una conquista del nostro comportamento, quando avremo dei periodi bui, brutti, penseremo di avere perso il favore di Dio, penseremo di avere perso la grazia di Dio. Perché? Perché pensavamo che fosse grazie a noi che Dio ci faceva dei favori, ma spesso proprio i passaggi depressivi, i passaggi di crisi estrema, dicevamo l'altra volta, sono i momenti in cui ci accorgiamo, scopriamo di più la grazia di Dio e veniamo guariti da questa presunzione di potere noi, con le nostre forze, con la nostra energia, con la nostra volontà, con la nostra intelligenza, fare la volontà di Dio. Lì la possiamo fare solo con la nostra fiducia. Lì il nostro rapporto con Dio non è più sul piano dell'energia fisica, perché potremmo sentirci acciaccati, con l'artrosi, bloccati, ma questo non ci limita. non è più sul campo dell'energia mentale, perché potremmo essere i più grandi scienziati, ma questo ci potrebbe anzi fare diventare atei. Quindi lì finalmente veniamo posti sul piano su cui Dio vuole che abbiamo un rapporto con Lui, che è il piano della fede. Il giusto vivrà di fede, per fede. Lì veniamo posti su un piano in cui non abbiamo bisogno di sentire necessariamente, ma dove la fede può nascere e può compiere dei miracoli grandissimi, miracoli che Dio si aspetta che avvengano nelle nostre vite. Ma senza fede, senza sviluppare questa fede, senza capire questo, noi non vediamo neanche i miracoli, cioè vediamo i peggioramenti e basta. Così vediamo, devo fare miracoli di sfasciamento totale, cioè come quelle corse che fanno in America, che si sfasciano tutte le macchine. Non so se avete visto questa specie di spettacolo, tutte le macchine si scontrano. Noi possiamo fare queste specie di spettacoli senza il miracolo della grazia di Dio. È la nostra fede che ci rende partecipi di questo miracolo. E allora questa sera ci fermiamo a questo concetto e cerchiamo un attimo di lasciare che lo Spirito Santo ce lo trasmetta bene. L'uomo buono, personalizziamo, nunzio giustificato dall'amore di Dio, ha ricevuto il favore, la grazia dell'Eterno. Mauro, giustificato. Qualcuno pensa perché lui sì che è più bravo di me. Pensate male. Se lui sì che è intelligente, lui ha studiato tanto, sì, è proprio per questo è andato più in crisi degli altri. Lui sì che avrà una forza più grande, conosce. Dove c'è molta sapienza c'è molta sofferenza, ci ricordava l'Ecclesiaste. E allora, lui sì che ha una posizione, maschera, ma questa non è vita se veramente non c'è Cristo in noi. E allora, Mauro, giustificato dall'amore, dalla grazia di Dio, perché ha detto sì a Cristo, ha ricevuto il favore. Favore, io sono a tuo favore. E Dio questa sera sta dicendo a ognuno di voi che ha ricevuto Cristo: io sono a tuo favore. Uno, ti ho dato il mio favore, che non è solamente come a dire che quando ti vedo un poco proprio nell'estrema difficoltà dice vabbè, questa volta te lo faccio il favore. No, il favore di Dio significa che dentro di te è stata messa una vita che ha le caratteristiche di Cristo. Questo è stato il favore di Dio. Cioè non è stato un favore così come a dire va bene, vi faccio il favore di perdonarvi questa volta e poi però no, il favore di Dio si è concretizzato come la correzione di Dio si è concretizzata, dicevamo, nel metterci l'originale, la copia originale proprio dentro la vita perfetta che in Cristo abbiamo ricevuto. Così il favore di Dio si è concretizzato sempre in questa nuova identità, in questa nuova vita, e lì veramente Dio è con noi, proprio il senso di Emanuele. Dio è con noi, Dio è in noi, Dio è per noi. Allora, se Dio è con noi, diceva l'Apostolo Paolo, chi potrà essere? Allora io lo traduco in un'altra maniera: se Dio ci ha dato il suo favore, se Lui ha messo la sua giustizia in noi, se siamo veramente stati graziati, quale assurdo pensiero che ci viene dalla mente potrà distruggere questa opera di Dio? Perché chi la distrugge meglio non sono gli altri, siamo noi stessi, sono le nostre convinzioni, sono le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, usati poi dall'avversario, dagli altri, le circostanze, per farci vedere un quadro completamente diverso. Allora, se Dio ha dipinto questo quadro meraviglioso dentro di te, chi è che potrà distruggerlo? Saranno dei momenti particolari esterni dove si vede confuso, saranno le prove, saranno difficoltà, saranno le tentazioni, saranno potestà, principati. Se tu hai compreso che il favore di Dio è con te, ti sembra strano, ma neanche tu lo riuscirai a distruggere. Neanche i tuoi pensieri riusciranno a distruggerlo, anche se in certi momenti vorresti essere un disgraziato e non un graziato. Tante volte abbiamo più questa vocazione di essere disgraziati. Cioè, vorremmo, cioè, è come un senso che viene, ma dire preferiamo considerarci un disgraziato. Ecco, sono un disgraziato perché così come mi vanno storte a me le cose non vanno a nessuno. E Dio dice: mi dispiace, sei un graziato, non un disgraziato. Sei un graziato. Come a dire, io ho fatto sì che il tuo peccato non ti potesse portare all'inferno. Ho messo il mio regno dentro di te. Siamo in piedi. Il favore di Dio è a nostro beneficio. Questo è importante. È importante che lo sentiamo, che lo crediamo e che lo sentiamo. Cioè è importante che cominciamo, sia se abbiamo un'immagine di Dio, cominciamo a immaginarla favorevole. Favorevole a noi. Dice non favorevole quando noi siamo favorevoli a Lui. Favorevole a noi. Perché Gesù ha permesso questo, che Dio potesse essere sempre favorevole a noi, sempre con un atteggiamento di grazia verso di noi. Questo è importante, è importante, e molti di voi ancora non riescono a percepire questo e vivono sempre l'ansia dell'errore, la paura di avere perso il favore di Dio, e questa è una trappola che il diavolo usa per portarci in sensi di colpa, in sensi di accusa, e poi per farci considerare miserabili, e poi per farci autopunire. Questa è la trappola più grande, perché siccome abbiamo sbagliato dobbiamo pagare. Dio questa sera vuole farti sentire il suo favore, proprio come una presenza che ti accompagnerà e che sarà favorevole a te, non solamente quando tu sei tutto allicciato, ben vestito, perfetto, righi dritto, ma sarà favorevole a te quando stai dicendo cavolate, farà favorevole a te quando stai sbagliando, non perché approva lo sbaglio, capiscimi, non perché è d'accordo con te, anzi sta soffrendo, ma questo non fa sì che lui diventi sfavorevole, anzi diventa più favorevole, perché sa che in quel momento che tu stai sbagliando, in quel momento che ti stai dando la zappa sui piedi, anche se in una maniera piacevole tante volte, perché ci sono tante maniere piacevoli di zappettarsi, lì Dio è più favorevole, cioè come a dire è più pronto a recuperarti, è più pronto a perdonarti, è più pronto ad amarti, non meno pronto. Quindi vediamola questa idea sbagliata. Dio, quando noi stiamo sbagliando, è ancora più favorevole, proprio perché sa che in quel momento il male ci potrebbe distruggere di più, proprio perché sa che in quel momento potremmo ancora di più andare a centinaia di migliaia di chilometri lontani da Lui, allora è proprio più favorevole, proprio a dire ti prendo in braccio, ti pulisco, ti lavo, ti netto, ti prendo con me, ti riprendo, ti prendo nuovamente con me, figlio mio, perché so che se tu cominci ad andare lontano dalla mia presenza, cominci a pensare pure che io sono sfavorevole verso di te, questo ti farà andare ancora più lontano. Dice tanto, Dio è sfavorevole, quindi ormai no, Dio è più favorevole e ti vuole conquistare con l'amore, questa è la rivelazione della grazia. E questa sera qualcuno di noi ha bisogno di percepire in una maniera più grande il favore di Dio. Tu, donna giustificata per fede, non c'hai più alcuna condanna. Quindi hai il favore pieno di Dio. E allora lì veramente lo Spirito Santo vuole farti vivere come una favorita. Non come la favorita. Come una favorita, un favorito. Sapete che cos'è un favorito, una favorita? È una persona che riceve sempre il meglio. Dio ci ha fatto favoriti in Cristo Gesù, ci ha favoriti, e allora veramente ci ha dato il meglio. Acquistiamo questa coscienza questa sera, crediamoci di più,
abbiamo più dignità, cerchiamo di avere una dignità più grande di questa nuova vita che Dio ci ha dato, e vedrete che il favore di Dio, man mano che ci crediamo, crescerà. Ma perché Dio si convince ad avere più grazia verso di noi? No, perché noi ci crediamo di più, è sempre là, fratelli. Non è che se noi facciamo qualcosa Dio cambia il suo parere, la sua intenzione, come avveniva nel Vecchio Testamento. Attraverso Gesù è stata fatta un'opera completa. Dio non si pentirà mai di averci favorito, come a dire, io lo sapevo che se li favorivo questi mi pregavano. No, non si pentirà, non dirà, ma forse mi sono sbagliato a favorire Franco, o a favorire Graziello, o a favorire Beatrice, perché veramente, cioè, non ce ne azzeccano una giusta. No, Dio non si sbaglia mai, e se ti ha favorito in Cristo Gesù, vuol dire che veramente il suo favore è con te, è con me, e che potremo realizzarlo, potremo viverlo, potremo ascoltare la sua presenza di amore, potremo sentire questa spinta, e quindi l'uomo, la donna che hanno ottenuto la salvezza, hanno ottenuto il favore di Dio, e lo stiamo e lo state scoprendo giorno dopo giorno. Preghiamo.